Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Siamo in diretta dalla radio Missione Francescana. Con me in studio stamattina, ed è davvero un piacere, Don Stefano Conti. Grazie di essere venuto, Stefano, che è missionario a Mazambuca in Zambia. Ecco, esatto. E quindi cerchiamo di capire con lui qual è stata la sua esperienza, qual è la realtà, che cosa vuol dire essere missionari ora, adesso. E cercheremo di vedere, insomma, di capire meglio questa realtà, no, africana. Innanzitutto è in Zambia, dopo ci dirai dov'è lo Zambia, proprio perché l'avevamo intervistato prima che partisse, adesso è ritornato semplicemente per una breve vacanza, e quindi ci può già dire, può fare in qualche modo, può già dirci che cosa, qual è stata questa l'esperienza di quest'anno. Innanzitutto, chi ha incontrato, se ha incontrato, se ha avuto delle difficoltà, ma abbiamo tempo, quindi l'intervista è lunga e cercheremo proprio di parlare con te. Vi ricordo che siamo in diretta 0332 26 42 66. Grazie. Enrico, un po' di musica e poi cominciamo l'intervista.
Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite!
Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
Hello Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe. So why be shy? Why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, cause you know I got the rhythm. I did it before, now we'll do it again. So listen what I say, yeah, I hear my point of view. Not everyone can do this, though, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop pumping. Make some noise. The money can trap the house, I trap the flying, I trap the booyah, I trap the Zulu, trap me, no living in the house, me living in the tree, electric stick, and give you a shop, no smoke, no sim, no take no cup, call me, takes a glass of juice.
Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
On the biggest of the pyramid top to join the beast and peace of our fatherland Africa, cause with a boundary we can move the mountains. Drop your personal individual ambitions, just the devil of our purifier fatherland. African people, come from your vulture, stand the fame, cause you are the era of the mankind. You are the dreams, you are the hope, you are the future, you are the past, you are the grandfather of civilization.
Questa Hello Africa ci introduce proprio in Africa. Don Stefano Conti è in Zambia, è un prete ambrosiano, è andato in Zambia a fare che cosa, Stefano?
Allora, appunto, io sono un prete ambrosiano, quindi non sono missionario di vocazione, diciamo, di un ordine religioso che si dedica alla missione, ma sono prete della diocesi di Milano, ero coadiutore in una parrocchia di Milano. Però la diocesi di Milano da tanti anni ha aperto queste missioni, parrocchie, in varie parti del mondo, e quella dello Zambia fu una delle prime, ai tempi del Cardinal Montini. andando ad aiutare una chiesa giovane, questo dopo il Concilio Vaticano II, l'idea è quella di scambiarsi un'esperienza di vita ecclesiale tra paesi diversi. Di fatto è sempre stato che dall'Italia, da altri paesi d'Europa, Polonia, si è andati ad aiutare queste chiese più giovani a crescere nei suoi inizi, quando proprio il clero locale quasi non esisteva. Attualmente la situazione è decisamente cambiata, nel senso che il clero locale c'è, nella diocesi, sono nella diocesi di Monze, che ha avuto anche come vescovo un nostro sacerdote milanese, un signor patriarca,
che abita qui,
che adesso, finito il suo incarico come vescovo, si è ritirato qui in
provincia di Varese.
Provincia di Varese, sì. La diocesi di Monze è una diocesi piccola, se la paragoniamo a Milano sono 24 parrocchie, è in crescita, per cui quello che è stato chiesto a noi, siamo gli ultimi arrivati, io e Don Roberto siamo due sacerdoti di Milano, è stata quella di aprire una nuova parrocchia in una città, cittadina, dove c'era già una parrocchia storica, una delle prime aperte dai gesuiti. E quindi il nostro incarico fondamentalmente lì è di iniziare questa esperienza nuova in questa parrocchia che si chiama Sant'Agustin, dedicata a Sant'Agostino. È stato scelto questo santo che è africano, ma che ha forti legami con Milano. Quindi anche nella scelta del santo patrono abbiamo voluto mettere questo legame tra la chiesa africana.
Era africano,
chiesa...
Sant'Agostino.
Assolutamente. E quindi siamo in due, il Don Roberto, che è 10 anni più anziano di me, è il parroco, e io faccio il vice, come dicono lì, e in questa parrocchia che non ha strutture, quindi abbiamo la casa, la diocesi di Milano ci ha costruito una bellissima casa, e stiamo iniziando questa nuova esperienza, quindi le persone ci sono, perché appunto erano parte già di quest'altra parrocchia. Celebriamo e facciamo la nostra attività dentro una scuola che ci ospita, una scuola cattolica.
Manca la chiesa comunque.
La chiesa manca. Adesso abbiamo iniziato a costruire, abbiamo deciso di non partire dalla chiesa che è molto impegnativa, ma da partire da alcune shelter che sono delle specie di capanne, per dare la possibilità di avere un luogo di incontro per il catechismo, i lay groups che sono molto presenti in Africa, sono gruppi laicali, vario, soprattutto femminili, che si incontrano tutte le settimane, e c'è una capanna un po' più grande per la messa feriale. Perché poi invece la messa domenicale ne abbiamo già più di 500 persone che vengono, quindi non ci stiamo in una capanna, dovremmo costruire, quando avremo i soldi, una chiesa. Questo è il progetto a lunga. Però adesso siamo partiti, la parrocchia ha un anno e quindi siamo proprio, ci chiamano la baby parish in Africa perché siamo gli ultimi arrivati.
Capito.
Parrocchia bambina.
Ah, capito. Ascoltami, ma com'è questa realtà territoriale dello Zambia, di Mazambuca, dove sei? Insomma, tanto per
allora, realtà territoriale.
Qui ci stanno ascoltando, quindi devono in qualche modo figurarsi,
sì,
com'è questa cittadina, come sono gli abitanti, di che cosa si occupano.
Allora, realtà territoriale. Diciamo, lo Zambia è un paese che rispetto a molti altri paesi africani ha il grosso vantaggio di essere un paese che è sempre stato pacifico. Anche l'indipendenza, era una ex colonia inglese, la Rhodesia del Nord, nel 1964 è stata conquistata pacificamente, quindi nessuna guerra, nessuna distruzione, no lotte tribali. Ha questo grosso vantaggio, quindi la situazione, diciamo, è tranquilla dal punto di vista dell'ordine pubblico, non abbiamo problemi. È un paese povero, sicuramente un paese povero. Direi anche stranamente povero, nel senso che appunto non ha sofferto di guerre, di distruzioni. È un paese giovanissimo con anche molte risorse, ma, e qui si apre veramente un capitolo di cui non sono molto esperto, che sicuramente l'Africa oggi soffre di gravi problemi di amministrazione, di cattiva amministrazione, per cui non ti spieghi come un paese come lo Zambia, che ha risorse, che ha gioventù, che ha acqua, perché sono grossi fiumi anche, possa essere un paese in cui la gente, soprattutto quest'anno che il raccolto è stato cattivo a causa della poca acqua, soffre la fame.
Poca acqua nel senso che non è piovuto?
Non è piovuto, sì.
E quindi?
Non è piovuto e quindi ci sono queste polemiche, poi appunto i politici non dichiarano la calamità per non dimostrare il loro fallimento, quindi anche gli aiuti non arrivano. In città dove siamo noi la situazione non è drammatica, e nei villaggi invece, dove appunto la gente vive di quello che coltiva, non c'è altra economia, sì. Quindi...
Ma è una città di quanti abitanti?
È una domanda difficile perché ovviamente non esistono grandi anagrafi, saranno 50.000 abitanti, è una città molto grossa per gli standard africani, nata intorno a una enorme coltivazione di canna da zucchero.
Cioè, che tuttora esiste.
Tuttora esiste, dà abbastanza lavoro, non tantissimo, perché la canna da zucchero cresce da sola, quindi c'è il lavoro nel periodo del taglio, quindi molta gente va a fare quel lavoro lì. Non è chi la gestisce non sono zambiani, i quadri dirigenti non sono zambiani, sono tanti sudafricani o bianchi comunque sono coinvolti, e quella è un po' la fonte principale. Poi la gente vive di piccolo commercio, quindi sono questi.
Le case come sono, le strade?
Ma le strade sono pessime, c'è una strada asfaltata e tutto il resto sono strade di terra che quando appunto piove sistematicamente si distruggono. La gente vive quasi tutta in case di mattoni, cioè una cosa impressionante in Zambia la quantità di aziende che producono e vendono i mattoni, quelli di cemento grigi. Tutte le case sono fatte così, spesso non finite, quindi magari inizia a costruire, poi non ha soldi per le finestre, mette i teloni. Quindi è una situazione che per noi è sicuramente molto distante da noi. Per loro è già un grosso passo, perché dalle capanne alle case in muratura loro sono già un buon passo.
E il clima?
Allora, il clima è molto più, diciamo, stabile che non qui da noi. Non esistono le stagioni, di fatto. Esiste quella che chiamano la stagione delle piogge, che è quando piove, che tendenzialmente...
Siamo vicino all'equatore, sì. Dove siamo?
Siamo sotto l'equatore.
Zona tropicale,
sì.
Zona tropicale.
Sì, sì. Dovrebbe iniziare a piovere a novembre, se tutto va bene. Novembre, marzo, la stagione delle piogge, quando loro appunto piantano il mais, che è l'alimento base, e poi si spera lo raccolgano. E poi dopo da marzo in poi, io mi ricordo l'ultimo temporale l'ha fatto il 2 o il 3 marzo, dopodiché il cielo è sempre azzurro, il sole splende in cielo. Poi in realtà a giugno loro dicono che è il mese freddo, vuol dire che fa 15 gradi alla mattina mentre il golf, ma per loro è il mese freddo, che... ma la temperatura è abbastanza costante tutto l'anno. Adesso ottobre, il mese caldo, raggiunge i 30 gradi.
Una curiosità sulla cucina, che cosa mangiano? Oltre, polenta?
Ecco, mangiano sempre polenta, sempre polenta. Polenta a volte.
Quindi sono come i lombardi sostanzialmente.
Loro fanno una polenta col mais, quindi una polenta bianca, direi più insipida della nostra. E poi qualche c'è ci mettono assieme, quindi verdure sempre, pomodori, hanno le loro verdure. Se va bene ammazzano il pollo ogni tanto e con un po' di carne. Pesce, perché hanno questi grossi fiumi, e quindi però direi una dieta molto monotona loro.
A livello culturale, l'istruzione?
Ma sicuramente una delle prime cose che colpisce dell'Africa è la quantità di bambini, ovunque sono bambini, ragazzi, giovani.
Quindi famiglie con tanti bambini?
Sì, penso stia un po' diminuendo la... quello che una volta appunto aveva la possibilità di una donna di avere più di magari anche 10 figli, adesso per quel che vedi più giovani 4, 5, 6, quindi sta abbassando sicuramente, anche perché appunto una volta comunque i bambini erano fonte di manodopera nei campi, siccome l'agricoltura è anni che è in crisi questa questione dell'acqua, anche le famiglie stanno diminuendo il numero di figli, quindi... E poi sicuramente un'altra cosa è quella che la famiglia non è molto diversa come la vediamo noi. Normalmente il caso di una signora anziana che stavo andando a trovare tra la comunione, alla domanda quanti figli hai, non mi ha risposto, perché ha dovuto iniziare a contare quanti figli ha avuto che erano morti e se le ricordava 4, e penso che non ci sia donna in Africa che non abbia perso almeno un figlio in gioventù, o non solo in gioventù, per le malattie, incidenti. E poi dopo, di tutti i ragazzi che lei ha cresciuto, molti non erano figli suoi, perché quando appunto la sorella muore ti prendi in casa i figli della sorella, e quindi le famiglie sono sempre molto allargate, non
sono solidali tra di loro.
Sì, i missionari dicono che per sé non esistono orfani in Africa, cioè anche lo stesso governo ci tiene. Ho seguito il caso di un ragazzo che è rimasto orfano di padre e di madre, ma l'assistente sociale ha subito contattato il nonno dicendogli che lei deve prendersi cura di questo ragazzo e la sua famiglia, qui in Africa non si abbandonano i bambini. E questo è già un ragazzo grande, più di 20 anni, quindi di per sé abbastanza autonomo, però non esiste l'idea che uno sia da solo, e questo causa altri problemi, perché ad esempio appena uno ha una fonte di reddito, tipico sono gli insegnanti, che sono quelli, essendo dipendenti statali, che hanno uno stipendio buono, poi devono mantenere però una schiera di nipoti che si fanno presenti, bussano alla porta, entrano in casa e loro se li mantengono. Quindi per sé anche chi avrebbe uno stipendio non fa una vita da ricco, perché appunto magari oltre ai suoi figli ne mantiene anche 4-5 nipoti che gli arrivano in casa. Però loro di questo non si lamentano, è proprio la loro cultura, un aspetto bello sicuramente della loro cultura è
quindi anche gli anziani sono in casa, insomma.
Gli anziani sono pochi, perché
muoiono prima,
si muore facilmente. Mi sembra, la vista statistica, proprio l'età media è inferiore ai 20 anni in Zambia addirittura, quindi vedi pochi anziani, perché quelli che ci sono, e non sono tanti, poi non escono di casa, perché sono magari un po' provati dall'età e dalle malattie. Poi appunto un conto è uscire dalle nostre strade dove comunque c'è l'asfalto, un conto è lì, uscire è sempre un po' un pericolo. Qui anziani non sono tanti e sono in casa, sì. Sì, sempre qualcuno se ne prende cura.
E quindi questi ragazzi, questi bambini fanno scuola?
Sì, allora uno dei lasciti della colonizzazione inglese è il sistema scolastico, quindi è un sistema scolastico inglese che va dal grade 1, la prima classe, fino al grade 12, che è il compimento, diciamo, dell'istruzione a cui quasi tutti arrivano. In città questo è abbastanza ben seguito, nel senso che le scuole ci sono. Nei villaggi no, le scuole non ci sono, non ci sono i professori, dobbiamo farsi molti chilometri. E poi in generale mi pare di poter dire che siccome appunto l'idea di fare il professore è molto collegata all'idea di avere un posto fisso, diciamo, i professori africani non tutti hanno la vocazione a fare il professore, quindi spesso si vedono in giro ragazzi a tutte le ore del giorno che ti chiedi perché non sono a scuola. Li riconosci perché hanno tutti l'uniforme, come appunto hanno insegnato gli inglesi. Però l'impressione è che la scuola a cui vanno tutti, insomma, faccio un po' fatica a essere incidente come
e forma che lingua educativa. Parlano?
Allora, un altro dei vantaggi dell'ascito coloniale è che comunque l'inglese è la lingua nazionale. Questo ha permesso di unificare, per cui diciamo le nuove generazioni parlano tutte inglese, si comunicano in inglese, perché di per sé ci sarebbero 73 lingue, mi sembra, di cui 4-5 principali. Un'altra cosa che stupisce a noi è che tutti parlano almeno 3-4 lingue, per cui l'inglese i ragazzi lo parlano tutti, la loro lingua della loro tribù, e poi altre 2-3 lingue di altre tribù che per ragioni di contatti sociali, di amicizie, tutti parlano.
Quindi hanno una facilità sostanzialmente.
Assolutamente, sì, sennò siamo noi che facciamo fatica, perché con l'inglese in città ci va bene perché lo possiamo usare e lo capiscono tutti, anche la liturgia, la messa la celebriamo in inglese. Quando andiamo nei villaggi dove l'istruzione appunto magari non è arrivata, imparare la loro lingua non è semplice.
Vedevo dalle tue lettere
non
proprio.
È semplice. Poi,
cos'è questa lingua?
Allora, quella che stiamo studiando noi è il Tonga, che è la lingua di quella regione. Anche se poi appunto le tribù si mischiano, quindi di per sé anche i ragazzi tra di loro non parlano Tonga, parlano Nyanja, che è una lingua un po' più diffusa, un po' più, diciamo così, comune. E, ci proviamo a arrangiare con la lingua locale, ma è faticoso. Perché poi col fatto che non ci sono più tanti missionari, le scuole che di solito erano in mano ai missionari non ci sono più. O meno, di Tonga non c'è più nessuna scuola che te le insegna. Ci sono i vecchi libri dei padri bianchi su cui si può studiare un po' all'inizio, poi è tutta pratica quotidiana che permette
tutto di orale, insomma, come una volta.
Penso che pochissimi libri. Ho visto orale. La Bibbia è tradotta integralmente. Poi c'è stato questo primo prete Tonga, tra l'altro morto in un incidente, che ha tradotto alcuni libri per la scuola, se no non esistono libri. Ma gli stessi Tonga, quando ci capita di celebrare la messa in Tonga, di farli leggere, fa fatica perché non è una lingua scritta, non sono abituati a leggerla, qui la parlano tranquilla. Ma lo stesso vescovo, quando è venuto a dire la messa nella nostra parrocchia, ha voluto leggere prima le orazioni perché non sono abituati, non è una lingua scritta, e quindi si impara usandola. Se devi leggerla fai fatica anche lo te.
Una popolazione quindi molto giovane, una popolazione sì. Giovanissima, e non c'è migrazione.
Immigrazione. Allora, in Zambia ci sono tanti immigrati, soprattutto indiani, anche questo penso l'ascito della colonizzazione, e gli indiani hanno in mano il commercio, soprattutto. A Mazzabuca si vede chiaramente, perché il commercio, diciamo, non il commercio spicciolo, quello del mercato dove vendi la verdura, la frutta, i vestiti, ma il commercio, quello magari il materiale tecnico, le costruzioni, è tutto in mano agli indiani. E poi sta arrivando una grande colonizzazione cinese, che però è molto subdola, nel senso che i cinesi arrivano perché vengono dati appalti, poi anche qui non si capisce bene pagati in che modo, quindi tutti i grandi appalti attualmente in opera in Zambia sono in mano ai cinesi, che mandano non la manodopera, perché prendono manodopera locale a prezzi
bassissimi, a basso costo,
Ma chi comanda, chi governa questi lavori?
Quindi, i trasporti.
Sì, sì, sì. Adesso stanno rifacendo la strada che collega Lusaka a Mazzabuca. Se i cinesi hanno l'appalto, stanno lavorando. Hanno fatto il loro quartiere dove vivono dentro. Perché è una colonizzazione sicuramente problematica.
Quindi non emigrazione, ma immigrazione.
Emigrazione, c'è un po' di emigrazione interna. Ci sono alcune zone, la zona nord dello Zambia, le miniere del rame, il cosiddetto Copper Belt. Quindi qualcuno trova lavoro lì e si sposta internamente. Perché se no i paesi confinanti sono tutti messi peggio dello Zambia. Qualcuno ha sentito che pochi in Sudafrica, che non è lontanissimo dallo Zambia, sono...
È una repubblica comunque,
sì, sì, è sempre stata una repubblica, ma ha avuto un presidente che è stato presidente per molti anni, adesso l'attuale presidente non è da molto che è in carica. E, sì, sì, ci sono le elezioni regolari, poi dicono sempre non proprio trasparenti.
L'energia invece è l'ultima cosa che ti chiedo rispetto...
È un'altra delle fortune dello Zambia che non ci permette di capire perché non si sviluppi, perché in Zambia ci sono grossi fiumi, lo Zambesi e il Kafue, che producono molta energia elettrica, perché la zona dove siamo noi, Lusaka, Mazzabuca, è un altopiano a 1400 metri, da cui anche le famose cascate Vittoria, che sono la più importante attrattiva turistica dello Zambia, l'unica direi.
Quindi c'è questo altopiano, turismo anche.
Non è molto sviluppato il turismo, anche i parchi naturali, altri paesi ne hanno di più belli, più curati, più attraenti, per tanta Tanzania, il Kenya, sono più sviluppati. Quindi l'energia, fondamentalmente energia idroelettrica, quindi a basso costo, però adesso sono mesi che quotidianamente 5-6 ore senza energia, perché le piogge scarse, la poca programmazione... Quindi questo ovviamente non permette uno sviluppo, perché non si fa impiantare un'industria se per 8 mesi all'anno ti manca la corrente. Quindi ancora si torna sul problema della poca lungimiranza di chi governa questo paese, della poca capacità di sfruttare le oggettive ricchezze che ci sono. Che adesso ai nostri occhi, però mi sembra sia abbastanza oggettivo che appunto un paese che ha un clima ottimo, molto spazio, 3 volte l'Italia e lo Zambia, sono solo 20 milioni di abitanti, molti giovani, energia.
Capacità imprenditoriale c'è desiderio di fare qualcosa.
Questo non tanto, diciamo, sui loro commerci, che sono quelli agricoli, sì, però quello che noi chiamiamo commercio, quello che potrebbe essere un'industria, quelle che ci sono non sono in mano a zambiani tipicamente, sono o gli indiani, o sudafricani, o paesi confinanti.
Allora, in studio con noi Don Stefano Conti, che è in Zambia, a Mozambique. Avete visto, avete sentito appunto la descrizione del luogo, degli abitanti, della popolazione. Adesso cerchiamo di capire lui, la chiesa. Che cosa fa la chiesa. Sentiamo un po' di musica e poi continuiamo.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under African skies. This is swift how he begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Township of Mofolo, give her the wings to fly through harmony. She won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This
is the powerful pulsing of love in the rain. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Ba boom ba boom ba boom ba 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 ba. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies. I had a mama, I had a child of it.
Sono con Don Stefano Conti, missionario in Zambia, anzi prete ambrosiano mandato proprio in Zambia. Che cosa, come si pone la Chiesa Cattolica? Ecco, lì i cattolici quanti sono e come mai appunto Paolo VI aveva deciso di dare un contributo, cioè aiutare soprattutto alla creazione di una chiesa cattolica in Zambia.
Ma di per sé i tempi di Paolo VI, Paolo VI mandò i sacerdoti milanesi perché una ditta italiana costruì la diga sullo Zambesi, quindi i primi sacerdoti andarono a seguire le maestranze, più di 2000 famiglie di questa diga, quindi cominciarono così i primi preti per seguire gli italiani. Quando si conclusero i lavori decisero di proseguire l'opera proprio come occasione di missione per quelle terre che sono state colonizzate molto recentemente. Quindi i primi evangelizzatori furono i padri bianchi e i francescani, arrivavano poco più di 100 anni fa. Okay, queste zone dell'Africa interna non avevano alcun interesse per i commerci, quindi evangelizzate veramente da poco tempo. E quindi la chiesa, la mia diocesi, la diocesi di Monza, ha 50 anni, appena festeggiati i 50 anni, il giubileo d'oro dalla fondazione, quindi si capisce facilmente che è una chiesa giovane, giovanissima, no? E questo si vede in tanti aspetti.
E questo è un aspetto estremamente positivo, no?
Questo aspetto è positivo, poi i cattolici non furono i primi ad arrivare in Zambia, quindi erano prima altri missionari di altre chiese, soprattutto protestanti, quindi soprattutto nella zona dove sono io, al sud dello Zambia, i cattolici sono il 20-30%, quindi come spesso capita quando si è chiesa di minoranza, questo aumenta il senso di appartenenza, l'orgoglio, quindi tutti i bambini vogliono il rosario da mettere al collo, quindi ho distribuito una serie di rosari, adesso li ho già comprati da portare perché tutti vogliono avere il rosario, poi non so quanto lo usino se ci preghino, loro dicono di sì, ci credo poco, però è un segno identitario che il cattolico prega la Madonna e quindi prega il rosario. Quindi sicuramente l'essere una tra le chiese per certi versi agevola il senso di un'appartenenza. Poi anche il battesimo di solito viene amministrato intorno ai 9-10 anni, quindi è favorito il fatto che uno decida la sua appartenenza alla Chiesa Cattolica, anche se ovviamente la tradizione familiare gioca il suo peso.
Quindi ci sono delle conversioni o avviene per tradizione familiare?
Questo non, allora, sicuramente quando uno appartiene a una famiglia tendenzialmente segue la regione della famiglia, non mancano casi di persone che cambiano. Un altro fattore di cambiamento spesso è il matrimonio, questo per le donne. Abbiamo avuto il caso un po' scioccante per noi di uno dei responsabili della comunità che venne a chiederci di firmare il permesso per questa donna di cambiare chiesa perché il marito era di un'altra chiesa, insomma non è possibile, cioè la donna decide per sé, prima non autorizziamo uno a cambiare religione, se lo vuole cambiare è la sua libertà, ma quando appunto in occasione di matrimoni per loro è un po' inconcepibile che marito e moglie appartengano ciascuno a una chiesa differente, e chi ne fa le spese è la donna che segue il marito. E questo è un aspetto che si vede di una chiesa giovane, che quindi rispetto a noi, poi non solo la chiesa giovane ma anche l'aspetto culturale, per cui il ruolo dell'individuo è per i nostri standard, diciamo, molto messo in secondo piano, no? Quello che conta è appunto l'appartenenza familiare, il clan, e quindi anche per certi versi l'impostazione dell'educazione ai nostri occhi gli occidentali è sempre un po' mortificante rispetto al singolo, no? Faccio questo esempio, io lì a Mazzabuca una delle prime cose che hanno fatto i missionari è aprire scuole, quindi ci sono due grosse scuole, una maschile e una femminile, scuole superiori, quindi ragazzi dai 13-14 anni fino ai 18-19, per poi
ho visto quello che fate, hai mandato dei video, sì.
E queste scuole cattoliche hanno la messa settimanale obbligatoria per tutti, quindi magari io tutte le settimane celebro la messa davanti a 600-800 ragazzi, di cui il 20% sono cattolici, gli altri sono obbligati a essere lì. Questa cosa a noi fa un po' specie, perché sembra un po' prevaricante nei confronti di una scelta che possa essere personale. Questo loro ancora non lo vedono, secondo me.
Quindi partecipano serenamente, senza problemi.
Alla scuola femminile sì, anche perché gli piace cantare, quindi la messa è anche un'occasione di gioia. Nella scuola maschile, secondo me, si inizia a intravedere che comunque mal sopportano un po' questa cosa. Io un po' li giustifico, nel senso che per noi è chiaro che l'adesione alla fede è un atto della libertà, no? Della persona, no? E che quindi quello bisogna sfidare, no? Piuttosto che imporre delle regole che secondo me alla lunga ti si ritorcono contro, no? Quando uno è obbligato a fare qualcosa contro la sua volontà e magari neanche dandogli troppe ragioni, no? La ragione è la scuola cattolica, tu vai a messa, perché la risposta quando noi facciamo l'obiezione è ma quando vanno all'università della Salvation Army li obbligano ad andare alla formazione della Salvation Army, cioè, questo non è giusto, quindi iniziamo noi a dire a tutti che il Vangelo è una cosa
libera
personale,
scelta, sì,
una cosa libera scelta, quindi poi loro su questo sono secondo me molto recettivi, mi sembra, che quando io dico queste cose tutti i giovani sono attenti, la sento come una cosa nuova sicuramente, no? E quindi una delle sfide che abbiamo davanti è questa, perché appunto vedendo quella chiesa che c'è adesso, che abbiamo noi, no? Molte cose noi le rivediamo di una chiesa che era quella italiana negli anni 50-60, no? Quindi molto grandi tradizioni, pur essendo una chiesa giovane, i missionari hanno insegnato molte tradizioni.
Ecco, che cosa fa un sacerdote lì oltre alla celebrazione eucaristica?
Appunto è una chiesa molto incentrata sui sacramenti, sicuramente, quindi il catechismo, la formazione e la celebrazione dei sacramenti, che per certi aspetti non sono un po' più problematici, penso,
uno è il battesimo,
che di solito appunto quello che la Chiesa africana ha deciso è che scoraggiare in un certo senso il battesimo degli infanti, uno perché spesso i bambini non hanno entrambi i genitori cattolici, magari uno solo è cattolico, non sono molto frequentanti, quindi hanno deciso appunto di posticipare il battesimo ai 9-10 anni.
E poi quando fanno la prima comunione?
Sono 10 anni, fanno il battesimo, poi un anno ancora per la comunione, un anno ancora per la cresima.
Ah, quindi la cresima la fanno
12-13 anni, sì. E poi l'altro sacramento problematico è il matrimonio, che appunto le famiglie sono spesso disgregate, divise, anche qua praticamente nessuno si sposa in chiesa, tutti iniziano a convivere, fanno il matrimonio tradizionale, iniziano ad avere figli, anche su questo la chiesa non mette fretta, quindi, perché poi ci sono anche problemi legati alla dote, quindi siccome il marito paga per la moglie, finché non è stato pagato tutto, e per loro che sono poveri non è semplice,
che cosa consiste questa dote?
Una volta erano animali,
adesso
ecco. Sono soldi, proprio sono soldi, a seconda delle istruzioni della moglie. Questa è una discussione che facciamo spesso e mi fa un po' sorridere anche con i ragazzi, ma anche i ragazzi giovani la sentono, le ragazze in mente.
Ancora come una tradizione,
sì,
cioè, importante.
Se non disposta a mettere dei soldi vuol dire che non mi ama. E quindi prosegue, però è molto problematica, perché spesso quello che chiedono, che per noi non è tanto, facciamo il paragone, sono 500 euro, per loro sono una cifra che uno magari guadagna un anno intero, quindi non avendo lavoro è problematico anche riuscire ad arrivare al matrimonio, riuscire a fare una famiglia, avere una casa. quello che a me fa più proprio stringere il cuore, tanto altro per vedere questi ragazzi e pensare al loro futuro, no? Poco lavoro, pochissimo lavoro, difficoltà a studiare, per cui anche magari più intelligente non si può permettere l'università, difficoltà a fare una famiglia. Dal nostro punto di vista questa è una situazione drammatica. Loro apparentemente ci vivono dentro come quasi ne siano abituati. Secondo me sotto però c'è sicuramente una grande sofferenza, anche perché appunto un giovane, poi adesso che ha molti mezzi di comunicazione, di vedere altre situazioni, non può non farsi le domande. Un conto è quando si viveva nei villaggi, che bene o male, qualcosa si coltivava, si mangiava, il clan supportava. Adesso che comunque si sta sviluppando la situazione, tutte queste domande, queste possibilità che gli sono negate, si riflettono sicuramente.
Tu vai nei villaggi poi, oltre
sì,
che...
Sì, perché come tutte le parrocchie zambiane hanno la parrocchia, il main center, il centro principale, a cui sono legati le cosiddette house station, che sono delle chiese sussidiarie, diremmo noi, che sorgono... Villaggi spesso è una parola grossa, perché non esistono veri e propri villaggi, esistono delle zone dove magari si radunano gli abitanti di una certa zona, ma radunarsi vuol dire magari fare 2 ore, 3 ore a piedi per venire alla messa domenicale, dove il sacerdote non c'è, c'è un incaricato del servizio domenicale e noi nelle nostre 8 riusciamo ad arrivare una volta al mese. Quindi la domenica mattina uno di noi sta in città, uno parte con la macchina, si fa a volte 2 ore di viaggio, arriva, c'è queste messe.
E lì ci sono delle piccole comunità, ci sono delle persone responsabili, perché
sì, sì, sì.
È appena iniziato il sinodo sull'Amazzonia, quindi sono tante le domande, le discussioni su come appunto evangelizzare, mm-hmm. No? E chi sono i protagonisti di questa evangelizzazione. Anche lì se il prete va una volta al mese, che cosa succede a queste comunità?
Sì, loro si radunano tutte le domeniche, mm-hmm. E appunto ci sono uno o più incaricati della preghiera,
quindi dei laici
che sono più o meno formati. Uno dei nostri compiti principali sia quello di formare queste persone, mm-hmm. Che tiene il service, che vuol dire una lettura, una riflessione, pregare insieme, cantare, lo sembra fondamentale, e così questo è quello che si riesce a fare. Sono centri nel nostro caso molto piccoli, solo un centro grande, nel senso di 50-60 persone quando si va per la messa, se no sono sempre magari 10 adulti e 20 bambini, 15 adulti e 20 bambini. Sono centri molto piccoli, non abbiamo centri grossi, che però appunto riusciamo a raggiungere solo la domenica. Anche perché poi durante la settimana...
E siete accolti sempre in modo molto...
Sì. Una cosa commovente, sicuramente un'altra delle cose belle e commoventi dell'Africa, è il senso di gratitudine che loro hanno verso il sacerdote. Per cui, ad esempio, l'offertorio domenicale, che è un momento molto movimentato, loro portano ciò di cui il sacerdote poi vive, quindi generi alimentari, da bere, oltre all'offerta economica che riescono a dare in piccola parte. Ma però appunto c'è sempre questa fila di persone che ti portano il cavolo, a volte la gallina, addirittura domenica ho ricevuto una gallina, e la carta igienica, il detersivo per la casa. Quindi per loro il sacerdote è sicuramente una grazia che sentono loro, no? Questo d'altra parte, qui bisogna anche dire, è molto legata alla loro idea del capo, no? Per cui chi ha una responsabilità per loro è una persona importante, no? E questo in genere nel clero locale ancora, secondo me, alcune problematiche, no? Perché comunque per il Vangelo, no? Il prete non è il capo, il prete è quello che viene a servire il Vangelo, è il cristiano con te, per te, no? Quindi penso che una delle testimonianze più grandi che noi possiamo dare adesso, dove appunto il clero locale di per sé ci sarebbe, è portare la nostra tradizione, cosa vuol dire essere sacerdoti, no? Cosa vuol dire essere al servizio della gente, cosa vuol dire rinunciare anche a qualcosa di tuo, che non lo fai per un privilegio, ma che vivi insieme a loro la tua fede, no? Quindi questo si vede nei vescovi, si vede anche nei preti, sempre molto preoccupati della loro autorità, che poi vuol dire anche preoccupati dei soldi che hanno, di quanto riescono a raccogliere. È vero che essendo poveri i soldi sono una preoccupazione, non possiamo essere idealisti, no? Però a volte sembra sia la prima preoccupazione, quella dei soldi. E quindi...
Sì. Bene, ci dirai la tua esperienza adesso a questo punto, il tuo giudizio proprio su questo primo anno lì a Mazambuca in Zambia. Sentiamo ancora un po' di musica, ecco, e poi dopo concludiamo.
Tutta Mwashe wote mama
Mwanze ni mchezo
Mwango yako mzuri mama
Baliku radio
Macho yako vizuri mama
Mwanze ni mchezo
Moye mama
Baliku radio
Tutatoka shevote mama
Waze ni mchezo
Mwango yako mzuri mama
Baliku radio
Macho yako vizuri mama
Waze ni mchezo
Bene, stiamo conversando con Don Stefano Conti, che è appunto stato mandato dalla Chiesa Ambrosiana in Zambia, in particolare a Mazambuca. Ci stava raccontando qual è la realtà, ci ha raccontato qual è la realtà di questa zona, come vive la popolazione, che cosa la Chiesa fa in questo territorio. Ma chiedo a lui innanzitutto cosa vuol dire a questo punto essere in missione, che cosa vuol dire missione, essere, perché di fatto uno si è spostato, il missionario è quello che va da un luogo ad un altro luogo per evangelizzare. Ora mi sembra che la Chiesa zambiana abbia già molti preti zambiani, si dice
per certi versi percentualmente forse più che a Milano adesso,
ecco,
fanno fatica a metterli, insomma, poi il prete va anche mantenuto, quindi in un paese povero non è semplice per una parrocchia mantenere due preti o tre magari.
Ho capito. Bene, ma adesso dopo la tua esperienza di quest'anno che cosa puoi dire?
Sì. Ma allora, innanzitutto direi questo, che una delle ragioni per cui sono partito è proprio la domanda su che cos'è la missione, no? Perché soprattutto negli anni di Papa Francesco è diventato un po' uno slogan, no? La missione, la Chiesa in uscita. E quando ero qua in Italia, nelle ultime parrocchie, nelle discussioni con i preti, sentivo questa un po' come quasi una minaccia, no? Che bisognasse inventarsi qualcosa, bisognasse fare qualcosa davanti alle diminuzioni dei numeri. Ma già questo mi faceva un po' specie, perché comunque la fede non si può pesare, non si può contare. All'inizio erano in 12, quindi...
Per fortuna lo Spirito Santo agisce sempre.
Quindi la mia domanda era un po' questa, sono un po' stufo di sentire parlare della missione, andiamo in un posto dove questo è l'ordine del giorno e vediamo, no? E alla fine mi sembra che, adesso sono appunto freschissimo di un anno di missione, quindi la mia esperienza è limitata, no? Però alla fine quello che mi è chiaro è che il problema non è la missione, il problema è la fede. Perché, diciamo così, la missione è la fede che mostra la sua bontà, la sua verità all'uomo. Quindi uno può pensare, ho avuto questa netta impressione, la prima messa che ho celebrato da solo in Zambia, il missionario che mi ospitava all'inizio è andato nel villaggio, fa di tu messa, di lei in inglese. Non era in inglese di solito la messa, ma piuttosto che niente facciamo in inglese, no? E quindi inizia la processione, entro in chiesa e ho avuto questo flash, l'unico bianco, assolutamente l'unico bianco in questa chiesa, di gente che non avrebbe capito la mia lingua o l'avrebbe capita in minima parte. La mia predica, che appunto quando si predica in un'altra lingua per forza riduci quello che vuoi dire, ti sembra sempre insufficiente quello che riesci a dire. Però mi è venuto questo pensiero, cioè umanamente qua non c'è nessuna possibilità di fare qualcosa, perché è troppo grande la distanza culturale, linguistica, Però mi sono venuto in mente il flash del giorno di Pentecoste, no? Gli apostoli hanno iniziato a parlare tutte le lingue. E questo parlare tutte le lingue è vero, sicuramente può essere un miracolo, ma a me non è ancora successo di parlare il tonga fluentemente proprio dello Spirito Santo. Però penso sia il segno che è la fede che ha la forza di parlare ad ogni uomo. E che quindi in fondo la missione non è altro che vivere seriamente, totalmente, radicalmente la propria fede. E che questo, e lo si vede, è capace di parlare, di superare ogni distanza anche culturale. Io penso che sia impossibile fare un bilancio della missione, dire quanto uno ha convertito, perché appunto la fede non si pesa, non si misura. Però mi sembra di poter dire che per me la sfida continuamente è quella di dire quanto la mia fede è vera, quanto è vera per me, quanto cambia la mia vita.
E quanto è cresciuta?
La mia fede sicuramente difficilmente cresciuta, però sicuramente è una provocazione, lì la fede è una provocazione veramente enorme, perché è un altro mondo e ti rendi conto anche di quanto nel nostro mondo, per quanto vuoi scristianizzato, abbia segnato. Ma anche questi giorni girando per Varese, no? Tu vedi questi negozi bellissimi, no? Dici, ma quello che c'è dietro qua è un gusto per la bellezza che poi è usata per fare i vestiti, no? Che uno zambiano non ha, no? Cioè mentre con i miei ragazzi hanno organizzato il picnic, grande picnic, uscita, ovviamente andiamo a piedi perché non hanno i soldi per pagarsi nessun pullman, e siamo andati in questo posto terrificante, una cava di pietra abbandonata, che per loro era al massimo. E dico, ma non si può fare una gita qua, un posto terrificante. Io in mente con l'oratorio, con tutte, si va tutta l'educazione a gustare della bellezza. Questo è un frutto della fede, perché se uno non l'ha mai vista, non ce l'ha in mente, no? Anche il gusto di avere la casa pulita. Non hanno i soldi, questo è in parte il problema, poi anche una cultura che appunto che è la cultura di una vita nuova, di una vita che uno si gode e gusta.
Però la bellezza del vestire c'è, il colore,
tanti altri aspetti. Vedi che la più grande povertà non è la povertà economica che c'è, ma è proprio la povertà di occasioni, di opportunità umane e di ricchezza umana.
Tu ti sei trovato bene però quei ragazzi
lì, non ci si può notare, perché sono veramente un'umanità bellissima loro, per certi versi diresti. Quando nel Vangelo si dice se non ritornerete come bambini, ti vengono, loro sono così, non nel senso di bambocci, ma di gente semplice che si entusiasma ancora per, ovviamente quando gli insegno un canto, ma io non ho mai visto i nostri ragazzi anche di 20, 25 entusiasmarsi così, no? Non l'ho mai visto, cantano non proprio benissimo sempre, ma l'idea del gusto del bello anche di un canto, il gusto di un gioco, per dire, non ho mai visto un prete che si mette a giocare con i bambini, no? Ma per me non è che lo devo fare, mi diverto, no? Mi è stato trasmesso questo gusto che anche nelle cose più semplici si...
Guarda Stefano, non so come ringraziarti, ormai siamo agli ultimi secondi, ma davvero è un'esperienza grandissima poterti ascoltare e ascoltare davvero che cosa fa un prete in Africa e in quella zona. Vi ricordo che la trasmissione poi viene messa sul sito e quindi potete riascoltarla andando su rmf.it. E davvero non so come ringraziarti. Ringraziare Don Stefano Conti, che è missionario prete ambrosiano in Zambia, a Mazambuca. Grazie di tutto quello che ci hai detto, della tua grande testimonianza di fede. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e a mercoledì prossimo.